l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, dal direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
È un piacere direttore,
per
sinceramente.
Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
Grazie direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea perché non lo devi esprimere.
Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
sì,
perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
sì,
segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa e devo dirti, per la mia visione del calcio, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori, però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare alla fine, diciamo, vieni premiato, perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, ecco, lo chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint-Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
Ma non lo so, e devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
sì,
no? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
sì,
la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario, forse se non sbaglio proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
esatto.
Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
Testimone, sono testimone oculare. L'ha sempre criticato il direttore.
L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte è sicuramente un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
Sì, anch'io.
È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato. Nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, che ambiente si ritroverà Allegri? Che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni. Ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno. Sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando, se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto, caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella... come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
sì,
di azioni.
30% pare addirittura.
Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io se avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si fa poi su un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò, perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
Ciao.
Ti sono venuto a trovare anche di qua.
Grazie.
Bella sorpresa oggi.
Grazie.
Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
Ciao,
ci
Agostino.
Aggiorniamo per pomeriggio.
Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento e magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta,
certo.
Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci,
certo.
Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché... la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore, cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti, voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
E torna anche quello di Mateta.
Sì, è vero.
Quindi... magari fra tutto questo numero, io, ecco, l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu, se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi.
Assolutamente.
Assolutamente. Quindi... se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Down, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere con un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare quel tipo di aspettative.
Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte.
C'è un comunicato di risposta,
esatto.
Di risposta della Lazio.
Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione, non con un concetto. Qualsiasi proprietario.
Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore. Ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
No, molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi. Ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, e questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè, la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
Direttore, grazie mille. Un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie. Ciao. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa: visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari ai tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
Questo se non lo capite, questo lo capirà piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono...